Io accolgo un appello che mi è piaciuto moltissimo perché lo condivido pienamente e che ha riscosso veramente interesse anche a livello europeo, che è quello che arriva da Sindatcolf, che ha chiesto un vaccino immediato anche per chi vive con i nostri anziani, per colf e badanti. Abbiamo in collegamento Andrea Zini, che è presidente di Sindatcolf, Associazione Nazionale di Datori di Lavoro Domestico. Ben trovato, buongiorno presidente.
Buongiorno a lei,
Benvenuto.
grazie per l'invito e per aver accolto il nostro appello. Buongiorno a tutti gli
Io la
ascoltatori.
ringrazio molto perché l'abbiamo pensato in molti. Cioè, è possibile che tra le professioni che sono state ovviamente chiamate immediatamente al vaccino non erano presenti quelle dei badanti che sono i primi ad essere vicini ai nostri nonni? E devo dire che quando è uscito il vostro appello, che è stato rimbalzato anche a livello europeo, insomma, ho pensato fino all'ultimo che alla fine ci sarebbe stato uno spiraglio. Poi la debacle con questa carenza improvvisa di vaccini. Come ci troviamo adesso, Presidente? Che tipo di risposte avete ottenuto?
Beh, solamente dei riscontri sulla bontà della nostra richiesta, ma pragmaticamente modifiche di calendario non ce ne sono state. Se ne è parlato, allora, minimo di cronistoria, noi
Certo.
nella prima metà di novembre abbiamo lanciato questo allarme perché abbiamo riscontrato che saremmo andati, diciamo, in quarta fascia nella libertà di accesso dopo gli accessi, come dire, privilegiati, come un qualsiasi cittadino. Quindi questo appello è stato raccolto sempre a novembre dalle principali federazioni europee, la nostra, essa alla quale apparteniamo, che rappresenta le famiglie datrici di lavoro domestico a livello europeo, ma anche quelle dei lavoratori dipendenti e delle imprese di servizi alla persona. Quindi, come dire, tutto il gruppo di federazioni che rappresentano questo mondo. Poi, prima di Natale, il 23 di dicembre, abbiamo sottolineato nuovamente questa inadeguatezza del calendario e questo è stato ripreso e fatto congiuntamente, questa volta a livello italiano, da tutte le sigle sindacali e datoriali del comparto del lavoro subordinato domestico. Quindi, come dire, l'allarme ormai era generalizzato. Solamente ai primi di gennaio il sottosegretario Sileri, mi sembra, ha riconosciuto che alcune categorie erano state dimenticate. E tra queste, appunto, oltre agli insegnanti, anche le badanti. Ma allo stesso tempo ha detto quello che giustamente ha detto lei: non ci sono le possibilità di programmare vaccinazioni massive, perché adesso non so quanti siano gli insegnanti, francamente, ma secondo me cioè, più o meno 1 milione lo saranno, e parliamo di 2 milioni di lavoratori domestici, di cui 1 milione, 1 milione e 100 di badanti, principalmente ovviamente le badanti e le babysitter sono quelle a cui facevamo riferimento, perché si occupano di persone non autosufficienti, dal bambino appena nato, che magari non può essere vaccinato, a persone non autosufficienti per malattia o per età, che anche loro potrebbero non essere vaccinabili per patologie o per debolezze, croniche. Quindi, come dire, capiamo tutto, ma dovrebbero esserci delle modifiche. Se, come ho capito, ci saranno delle modifiche al calendario, per quanto riguarda gli insegnanti, sacrosanto, perché credo che francamente, gli studenti, siano, i maggiori diffusori in questo momento, del virus, perché fanno più fatica a stare alle regole, perché devono fare dei viaggi collettivi su dei mezzi pubblici affollati. Per un sacco di ragioni non voglio
No,
colpevolizzarlo
no, 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 però
personalmente,
insomma ci sono delle ragioni
no? Ecco.
logistiche che sono inequivocabili,
E
Presidente.
quindi da questo punto di vista capisco che quella sia un'urgenza rispetto a un mondo isolato, una sorta di bolla come può essere la casa, ma a volte la casa non è una bolla, perché l'assistente familiare, la badante, la babysitter escono, entrano, non sono residenti con
certo.
l'assistito.
Certo.
E quindi non siamo preoccupati.
Tra l'altro, Presidente, le volevo segnalare che tempo fa ci è arrivata la segnalazione di un'ascoltatrice preoccupata perché la badante, mi sembra di suo padre, non voleva sottoporsi a il test, il tampone, dopo il rientro delle festività. E giustamente lei diceva: io non posso obbligarla, non c'è nessuna norma che la obbliga a doversi fare il tampone, ma io come faccio a star tranquilla rispetto a questo tema? Quindi è sfaccettata la situazione, Presidente.
Sì, allora noi in questo momento siamo nel momento cerchiamo di coprire il maggior numero di persone con i vaccini. Ovviamente il tema della rilevazione dell'espansione della pandemia in Italia è altro, nel senso che fino ad oggi l'unico mezzo di protezione era sapere chi era infetto anche in sua insaputa e metterlo in quarantena. Da domani il problema sarà sei vaccinato o non sei vaccinato. E questo è un problema ancora grave, ancora più grave. Capisco il problema della signora che ha riferito, perché oggettivamente la libertà dal punto di vista della salute è indiscutibilmente uno dei principi della Costituzione e comunque di tutti i paesi occidentali qua in Europa. Non a caso ci sono purtroppo anche movimenti Novax in nome di questa libertà. Il problema però è molto diverso, voglio dire, io capisco che una persona non voglia più essere curata in fin di vita perché ritiene che sia arrivata la propria ora, ma incide su se stesso. Quando invece io non mi voglio sottoporre a un vaccino, perché il problema del tampone è veramente relativo rispetto alla vaccinazione, quando io non mi voglio sottoporre al vaccino, dipende da tante cose. Se sono in un alpeggio in montagna e vivo da solo, scelta tua, libertà legittima della legislazione italiana. Ma se hai a che fare con delle persone fragili e con delle persone a rischio che non possono essere vaccinate, questo, o comunque sei in contatto con persone che rischiano di infettarsi,
certo,
o comunque essere ospedali, scuole, come dicevano prima, essere un moltiplicatore di casi, ecco, in quest'ottica si sta parlando del tema più attuale in questi giorni, ma il datore di lavoro può licenziare il lavoratore che non adempia una richiesta specifica? Premetto che credo che occorrerà una legge ad hoc, nel senso che non tutte le situazioni sono gestibili con il piano della sicurezza interno che preveda faccio un esempio banale, quelli che lavorano nel settore alimentare sono obbligati a fare la vaccinazione antitetanica e la fanno perché altrimenti non possono lavorare,
sì,
ma non tutti sono in situazioni di rischio come i lavoratori del settore alimentare e quindi la stessa cosa si duplica anche nel nostro caso. Se non c'è un rischio effettivo, solamente la legge può porvi un rimedio, e tengo a precisare che oggettivamente se non c'è un rischio oggettivo di prendere il tetano va bene non fare la vaccinazione, ma un focolaio in uno studio professionale, in una piccola azienda, in un'agenzia di banca possono costringere a chiudere quella struttura,
esatto,
e quindi da questo punto di vista credo che vada oltre al rischio generico, al rischio specifico degli ospedali o delle case di cura o delle abitazioni,
cioè,
dove ci sono delle persone.
Qui c'è un tema di capacità di lavorare, di continuare a lavorare, quindi
esatto,
insomma,
del sistema produttivo, un problema generale. Noi, ecco, siamo, come sempre, un caso speciale, perché nel nostro settore c'è libertà di licenziamento senza dover motivare la causa del licenziamento. Quindi io posso capire se nel prossimo futuro, quando ci sarà disponibilità dei vaccini sul mercato, quindi finite le vaccinazioni obbligatorie, le famiglie richiedano la vaccinazione, e in caso di mancata effettuazione della vaccinazione, ovviamente a carico della famiglia, il licenziamento non costituirebbe una mancanza alle regole previste per tutti gli altri settori, perché nel nostro non c'è problema. Per scongiurare questo tipo di accadimenti è ovvio che la vaccinazione preventiva di tutto il settore sarebbe l'ottimo, ma comunque quando sarà, appena sarà possibile, la vaccinazione delle badanti deve essere assolutamente prioritaria. Io francamente non capisco come in alcuni ospedali, in alcuni RSA, ci siano delle percentuali di personale che non si vuole sottoporre alla vaccinazione.
Beh, come le badanti, però ci sono anche gli insegnanti che bisogna vaccinare prima di altre categorie. Cioè, ci sono una serie di categorie, tra cui quelle che stiamo raccontando, che meritano di essere vaccinate, come gli infermieri, come i medici.
Assolutamente, assolutamente. E ripeto, arriveremo in questo modo a identificare la metà della popolazione italiana. Va bene, creiamo comunque un calendario che ricomprenda queste priorità, perché dire a un certo punto si penserà il meccanismo dell'auto, motivazione, rischia di protrarre questa pandemia ancora per 2 anni. Secondo me occorre una norma.
Sì, sono perfettamente d'accordo, anche per togliere dalla difficoltà del rapporto di lavoro, dalla complessità del rapporto di lavoro, ovviamente la famiglia in questo caso e il lavoratore, perché è inevitabile che ad un certo punto si verrà ad un attrito se non viene regolamentato per legge. Nel momento in cui ad esempio sarà disponibile il vaccino e il lavoratore non si vuole vaccinare per convincimenti personali, lì ovviamente il datore di lavoro, che è la famiglia, deve decidere, no, come procedere. Per evitare questo, probabilmente sarebbe più importante creare un quadro normativo entro il quale muoversi. Nel frattempo stiamo a vedere, nel frattempo siamo in una situazione in cui il lavoratore domestico non ha una garanzia di ottenere il vaccino come corsia preferenziale, come accade per gli insegnanti. Siamo in attesa di risposte, Presidente, insomma questa è la situazione.
Siamo in attesa di risposte, sì, soprattutto speriamo che ci siano, oltre a questi 3 vaccini, nascano altri vaccini, che il mercato sia effettivamente, come nel caso della vaccinazione anti-influenzale, sia regolato in modo da saturare la domanda. Teniamo presente che quest'anno, causa il vaccino, causa la pandemia, anche il vaccino antinfluenzale è andato a ruba e non ci sono stati vaccini sufficienti. Però diciamolo anche che a volte non tutto il male viene per nuocere. La mascherina tanto odiata ha fatto cadere verticalmente le influenze, e quindi quei tanti morti da influenza che ci sono stati negli anni scorsi, perché anche quella era una sorta di pandemia nascosta che riteniamo esistere normalmente, quindi quasi la giustifichiamo, non c'è più. E ha salvato tante persone anche nel nostro settore, perché francamente ci autoproteggiamo non solo dal Covid, ma anche da tutte le infezioni che in questo periodo sono assolutamente deleterie.
Bravissimo, e questo è quello che di buono abbiamo imparato dalla pandemia. Io lo dico sempre, mi auguro che quando tutto questo sarà finito, il giorno che saliremo su un autobus particolarmente affollato, magari la indosseremo, cioè porteremo una mascherina in tasca da usare alla bisogna quando entriamo in luoghi particolarmente affollati, così come un'idea di prevenzione e di buona pratica in generale per evitare altro tipo di contagio. Ci auguriamo che sia così. Sì, prego, prego.
E non rideremo più sotto i baffi, come si vuol dire, dei turisti giapponesi,
sì,
che ogni tanto vedevamo con le mascherine, anzi speriamo di vederli i turisti.
Bravissimo, bravissimo. E con le mascherine, sì, perché c'era un po' questa idea così di prenderli in giro, guarda questi come
quest'anno. Sono strani, certo, in città come la nostra, Roma, ma anche in altre grandi metropoli dove il traffico, lo smog sono... quello che sono, insomma, uscire con la mascherina è importante per proteggersi.
E allora noi speriamo anche che si prenda in considerazione l'idea di mettere in lista per i vaccini le persone che lavorano appunto in casa con gli anziani e i bambini che sono fragili. Intanto ringraziamo per l'intervento il presidente di Assindatcolf Andrea Zini. Grazie mille come sempre per il contributo, buon lavoro, ci informi appena ci sono
Grazie
notizie.
Voi, certamente.
Alla prossima,
grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata.